basta, basta. Chiude il clarinetto col tema.
Sì.
Quindi voi vi acquietate e il clarinetto chiude. Quindi dovete aspettare, anche nelle altre casi,
sì, che finisca.
Loro, io gli ho sempre detto di posticipare la fine della tua battuta. Quindi
sì,
l'ultima battuta la ripeto. Nel caso in cui tu sia corto,
sì,
semplicemente continui a descrivere con gesti ampi
fino a che non finisce.
Fino a che non finisce, quasi a chiudere te come direttore
d'orchestra. Okay.
Questo gesto il tecnico Lucci fa sparire l'orchestra. C'è un velatino davanti che nasconde l'orchestra, che si manifesta soltanto nel momento in cui
anche
lui descrive il quadro. E poi l'orchestra scompare.
Finché avrò fiato farò tutte le visite possibili.
No, farai tutte le visite che la tua salute ti permetterà.
Igor ha ragione, non devi esagerare, tesoro.
Qua andiamo al buio tutti, e tu esci dal cono di luce
e io invece rimango.
E tu rimani e dici l'ultima battuta, che è la tua morte. Sorridi.
Continua a sorridere.
Devi sorridere alla morte.
Okay.
Il senso di questo...
No,
il senso di questo testo è che tu ti liberi la tua carcassa e trovi la libertà. La musica parte lievissima. Violino che non c'è prima, poi dopo cresce. Dai, così ci vediamo.
Siamo nel teatro del carcere di Rebibbia a Roma. La compagnia dei liberi artisti associati della sezione di alta sicurezza, diretti da Fabio Cavalli, sta provando l'allestimento scenico di un testo inedito di un autore peruviano, Herbert Morote, presentato nell'ambito della rassegna di drammaturgia internazionale contemporanea In altre parole. Questo testo chiude la rassegna e presenta un autore pressoché sconosciuto in Italia che a 65 anni, dopo una brillante carriera di uomo d'affari, ha scoperto la sua passione per la scrittura di romanzi, di testi teatrali e di racconti, una sorta di Antonio Tarantino peruviano. Il testo si chiama La guida dell'Ermitage. Siamo a Leningrado durante la Seconda Guerra Mondiale e durante soprattutto i 900 giorni dell'assedio nazista della città russa. Ci troviamo dentro ad un museo famosissimo, quello dell'Ermitage, che però in questo caso è un museo fantasma, completamente svuotato delle sue opere d'arte. In questo spazio vuoto si muovono tre personaggi: Pavel, la guida del museo, Igor, il guardiano, e Sonia, la moglie di Pavel, un personaggio che entra da fuori, dall'esterno. In questo museo svuotato però si continuano a fare delle visite guidate, si continuano a vedere le opere d'arte grazie soprattutto alla grande passione, alla speranza, alla visionarietà della guida Pavel.
Le musiche sono originali, sono composte dal maestro Franco Moretti, che è l'autore di tutte le musiche degli spettacoli che noi facciamo qua a Rebibbia, sempre eseguite rigorosamente dal vivo, al pianoforte, con vari strumenti. Questo è un ensemble, è una parte dell'ensemble che si chiama Orchestra Popolare Romana, che fa musica klezmer, legata in parte alla comunità ebraica, e però musica popolare e musica colta in generale, in particolare con una ricerca della musica sulla musica concentrazionaria, cioè sulla musica nata nei campi e nei ghetti durante la Shoah. Insomma, la scommessa è che riusciamo a far vedere attraverso la musica ciò che non è visibile, cioè i quadri assenti dalle loro tele, deportati, fuggiti verso gli Urali, in modo da evitare che i tedeschi, i nazisti li potessero requisire. Insomma, ecco, questa è la storia. Abbiamo cercato per ciascuno dei quadri di individuare il tema che evocasse la questione. Insomma, la difficoltà è mettere insieme la musica con le parole che vengono dette dall'attore che descrive il quadro. Quindi adesso vediamo come va.
Volete.
I due attori attori detenuti che interpretano i personaggi di Pavel e di Igor hanno partecipato anche al grande successo della compagnia teatrale di Re Bibbia, ovvero il film dei fratelli italiani Cesare deve morire, film candidato agli Oscar, e sono Giovanni Arcuri, che nel film interpretava Giulio Cesare, e Vittorio Parrella, che era uno dei congiurati Casca. Insieme a loro un'attrice professionista, Daniela Marazzita, che da anni partecipa agli spettacoli della compagnia di Fabio Cavalli. Un testo, dicevamo, La guida dell'Ermitage, che sicuramente è un inno all'arte, alla bellezza e anche alla resistenza. Ecco, Fabio Cavalli, che cosa vi ha attratto in particolar modo in questo testo, che sicuramente si apre a molte metafore?
Mi ha affascinato completamente il testo. Pino Tierno me ne ha sottoposti tanti, però non è semplice trovare una drammaturgia che si adatti bene al difficile contesto del teatro in carcere. Questo ha la qualità del grande autore, all'universalità delle tematiche e all'opportunità di contemporaneamente far sorridere, piangere, stupire, ed è rarissimo nei testi contemporanei. Io trovo che Morote sia veramente un grande autore, benché appunto il suo mestiere d'origine fosse quello di businessman. Letto il testo, immaginata immediatamente la distribuzione, abbiamo provato nelle condizioni in cui si prova in un carcere, ovvero in una saletta dei colloqui, 3 metri per 3, con un tavolino e 3 sedie, e 4 anzi. Abbiamo lavorato qualche giorno, le possibilità in carcere sono sempre molto limitate. E adesso abbiamo finalmente ottenuto di poter entrare a teatro, perché la sequenza degli eventi di spettacolo che accadono al Teatro di Re Bibbia è rapida e incalzante. Ci tengo a sottolineare che al Teatro di Re Bibbia, con il debutto di questo spettacolo, noi arriveremo a 25.000 spettatori negli ultimi 5 anni, quindi un teatro aperto alla città, un teatro che è affollato da giovani, da ragazzi, da studenti universitari e da pubblico comune.
Ecco, perché qui a Re Bibbia ci sono 3 compagnie, oltre a quella che lei dirige con gli attori detenuti del carcere di alta sicurezza, ce ne sono altre 2. Gli attori della sua compagnia non possono uscire dal carcere, mentre invece ci sono delle altre compagnie che incominciano a fare questo.
Sì, dunque il tutto avviene sotto l'egida della Fondazione Enrico Maria Salerno, diretta da Laura Andreini Salerno, la vedova del grande attore. Poiché il carcere è immenso, i detenuti sono tantissimi, 1800, abbiamo avuto la possibilità di utilizzare questo teatro non soltanto per dedicarlo a qualcuno in particolare, ma aprendo a tutti coloro che avessero voglia di provarci. E naturalmente una compagnia non può essere più numerosa di 30 attori, perché poi mancano le parti, insomma. E dunque ci siamo divisi in 3. Questa è la sezione di alta sicurezza, e poi dopo c'è la sezione dei detenuti comuni, e poi c'è una sezione particolare che è quella precauzionale, con la quale da 2 anni lavoriamo.
Che cosa significa precauzionale?
Precauzionale è la sezione che racchiude tutti coloro che sono gli ultimi tra gli ultimi, reietti tra i reietti, cioè coloro che sono considerati infami, ex appartenenti ai corpi della polizia e dell'esercito, e anche i sex offenders. Quindi sono detenuti isolati dagli altri per tema di ritorsioni o vendette o cose del genere. Quello è l'inferno dell'inferno. E anche lì noi abbiamo provato a portare la luce della bellezza e dell'arte, che poi è il tema di questo testo. Cioè, laddove la bellezza e l'arte sono scomparse, vengono evocate dalla fantasia, vengono riesumate dalla tomba del non essere alla luce del pensiero, dell'immaginazione, della speranza. Cosa c'è di più straordinario per una guida di un museo che evocare attraverso lo sguardo ciò che non c'è più nelle tele vuote, deportate, messe al sicuro dalla violenza e dalla ruberia nazista? L'idea di regia che sorregge tutto questo è che, come dire, non asseconda totalmente le indicazioni di Morote, il quale tuttavia so che è d'accordo, insomma, che aveva immaginato che ogni tanto si manifestassero in immagine frammenti, evocazioni delle opere citate, cioè la Danae di Rembrandt, un quadro di Repin sulla fortezza degli Zaporoghi, e il Duca di Olivares di Velázquez. Al posto dell'evocazione dei quadri abbiamo immaginato una piccola orchestra che attraverso musiche originali composte da Franco Moretti, che accompagna sempre i nostri spettacoli, possano far vedere ciò che l'occhio non vede attraverso l'orecchio. E questa è la scommessa di questa chiave di lettura. Naturalmente è una lettura fatta a leggio o comunque col copione in mano, perché il tempo per imparare a memoria non c'era, non è un allestimento vero e proprio, però vuole dimostrare ancora una volta che chi entra al teatro di Re Bibbia non esce del tutto indifferente rispetto a ciò che si vede, insomma.
Pagina 11. Questo museo era il palazzo di livello degli Zanni. Ci sei tu solo, vero?
Tu mi hai detto cominciamo con Velázquez.
Cominciamo con lo spagnolo Velázquez.
Sì, io faccio.
Secondo Velázquez. Quindi tu dovresti andare avanti da solo di clarinetto al buio.
Sì, sì.
Fino al secondo Velázquez.
Secondo Velázquez.
Vado?
Vai.
Cominciamo con lo spagnolo Velázquez. Venite, seguitemi. Durante il tragitto vi parlerò un po' dell'Ermitage. Questo museo era il palazzo d'inverno degli zar. Venne costruito dall'architetto italiano Bartolomeo Rastrelli e venne terminato nel 1762.
Non ci sono loro.
Ma credi che riusciremo a vedere i dipinti?
Non lo so.
Ma come non lo sai? Qui non è rimasto nessun dipinto.
Lo so, lo so.
E allora?
Voglio vedere quello che fa.
Ma per me è pazzo.
Eppure dice cose di una certa coerenza.
Ma come possiamo vedere i dipinti se non ci sono?
Hai una bassa voce.
Bene, cari visitatori, arriviamo nella prima sala che visiteremo oggi. Come potete vedere, è dedicata alla pittura spagnola e principalmente al pittore Diego Velázquez.
Ma questo è stato un testo molto, molto interessante, una grande sfida, perché a parte che è un testo molto bello, ma è anche molto... bisogna applicarsi molto, perché si passa da vari stati emozionali, quindi la storia stessa riprende appunto questa guida. Io interpreto la guida del museo. Mi trovo rinchiuso lì dentro con il mio collaboratore Igor, e ogni tanto mia moglie, che è molto impegnata dal punto di vista politico, viene dentro e ci porta qualcosa per rifocillarci, eccetera. Veramente bisogna entrare nella parte e immedesimarsi nel personaggio molto, molto a fondo, proprio perché si passa da vari stadi, cioè la stessa guida del museo va da una parte in cui è molto lucido, un'altra invece che non lo è per niente, poi ci sono dei sentimenti contrastanti tra i ricordi, questa dimensione così sotto i bombardamenti, quindi...
È un bel mondo di fiaba, e io che sono Igor mi trovo quasi quasi in mezzo a fare un po' guardiano zoppo da una gamba, quindi con le sue medaglie, ha perso il figlio, a non volere accettare l'idea che il figlio è morto, però lo tiene nascosto, la guida che sta perdendo il lume della ragione, e sembra quasi che è un appiglio per me per non perdere completamente la ragione pure io, di riportarla alla realtà. È come se ci riportiamo poi tutti quanti alla realtà.
Probabilmente ciò che appare folle, ciò che appare sragionato, è soltanto la necessità di sopravvivere alla mancanza dell'arte. Non si può assolutamente pensare una vita senza l'arte. E questi personaggi che sono agganciati l'uno all'altro riescono ad essere coinvolti dalla guida stessa, che continua a descrivere questi quadri finché non li vedranno. E questa, diciamo, metafora è scritta talmente, in maniera talmente convincente, talmente inequivocabile, che cattura alla sola lettura, ecco. Per noi interpretarla qui dentro ha un significato, un valore aggiunto, in quanto questo è il luogo della privazione e quindi il teatro rappresenta una riconquistata libertà creativa.
Ma se guardate bene, potete vedere che dietro il suo sorriso e la sua dolce espressione c'è lo sguardo di un uomo che può essere duro, anche crudele, indubbiamente introverso. Concentratevi ancora sul suo sguardo, soltanto sullo sguardo, e vi accorgerete che...
Sonia, che ti succede?
Sì, amici cari, questo ritratto fu uno dei maggiori risultati del maestro Velázquez. È semplicemente meraviglioso.
Devo dire una cosa, io ho fatto diverse opere teatrali da quando sono detenuto. In quest'opera ho riscontrato più difficoltà nel portarla avanti, perché veramente devo immedesimarmi in un personaggio che deve sentire determinati sentimenti e questo mi ha riportato anche a delle riflessioni, nel senso la detenzione. Cioè la detenzione stessa ti porta a fare delle riflessioni perché sei isolato dal mondo. Il personaggio che io interpreto in questo testo è isolato dal mondo, vive in un mondo tutto suo che è fatto di ricordi. In parte anche io all'inizio del mio percorso di detenuto vivevo soltanto di ricordi che erano belli, poi piano piano prendi coscienza dello stato in cui sei. Lui alla fine si vuole liberare, perché l'opera termina che veramente è quasi contento di abbandonare questo mondo, però a differenza del personaggio io non voglio abbandonare questo mondo, non sono un vinto, diciamo. Lui purtroppo viene sopraffatto da questa situazione, quindi, però sono entrato nel personaggio per alcune cose che ha in comune con la vita detentiva. Ci sono delle situazioni molto analoghe a una dimensione che si estranea dalla società in pratica, quindi noi siamo un po' come in un congelatore dei detenuti, quindi abbiamo sì degli sprazzi di vita perché studiamo delle giornali notizie, ma lui invece era proprio il personaggio che viveva nel suo mondo e lo porta avanti questo mondo, nella sua follia, l'arte come mezzo, come modo di una scelta di vita. Per noi l'arte come detenuti è stato un modo per superare certe situazioni, per avere una visione della vita e metabolizzare la pena in una certa maniera, quindi è stata una grande cosa e lo è e lo sarà per tutti, anche per gli altri detenuti che saranno, che verranno. Io spero presto di poter essere fuori, sto chiedendo la semilibertà, però io ritengo che l'arte sia la base di un discorso proprio per potersi reinserire, per poter avere una visione della vita diversa. L'arte ti dà questa possibilità di avere questa visione diversa della vita.
Giovanni Arcuri, lei da quanti anni è dentro Re Bibbia?
Io sono da 11 anni, sono dalla fine del 2001, siamo nel 2012, quindi siamo proprio 11 anni di detenzione.
Vittorio Parrella, lei da quanti anni è detenuto e da quanti anni è nella compagnia del teatro del carcere di Re Bibbia?
Io sono detenuto qua in Italia da 5 anni e sono 2 anni, 3 anni. Non so precisamente che faccio parte della compagnia.
Che cosa ha trovato in questa esperienza? Perché ha continuato questa esperienza teatrale?
Sono magari certe aspirazioni che si hanno internamente e non si vogliono mai non mettere in mostra, andare a scoprire veramente. Allora capita che a un certo punto della vita, in un contesto così come si è qua, è stato uno spiraglio di luce, poi... una cosa bellissima, perché anche il rapporto fra tutti noi compagni della compagnia teatrale, ci aiutiamo uno con l'altro, quindi automaticamente, e cominciando a mangiare di questo pane viene l'appetito, quindi è stata una cosa iniziale un po' di sfida, mettersi in gioco, prendersi un poco seriamente e anche non seriamente, ironizzare con se stessi, e poi dopo invece comincia un amore. Cioè è bello proprio, con tutte le tensioni, le paure, attenzione anche dal testo, di questo testo che facciamo, che è un testo molto profondo, però non è che sia tanto diversi dalla vita reale dentro di tutti noi, perché è una profondità che si può trovare in qualsiasi contesto, una guerra, una distruzione, gli amici che muoiono, l'amore che non c'è più, quello che tu ami di più sparisce tutto e cerchi di mantenere i tuoi ricordi e te li tieni dentro. Quindi con l'aiuto di questa compagnia teatrale qua ho cominciato ad aspirare, ad avere molte altre aspirazioni nel mettermi in gioco teatralmente, cinematograficamente, per quel poco che mi è riuscito di fare, e cerco di aumentare, di crescere.
Pascià, mi senti? Mi senti? Lo so che vuoi essere lasciato in pace, ma senti Pascià, pensi che un ateo possa credere nei miracoli? Grazie, sapevo che mi avresti detto di sì. Allora sappi che il nostro angelo dai capelli dorati mi ha fatto un miracolo subito dopo averti lasciato nella trincea. Beh, il fatto è che sarò la nuova guida dell'Ermitage. Sì, io! Come? Come? Lo so! Lo so! Secondo te sono un grezzo, un ignorante, sì. Chiamami come ti pare, ma penso di poter aiutare Leningrado dicendo le stesse cose che dicevi tu. E nello stesso modo, Pascià, ti imiterò, Pascià, ti imiterò. Non ti dà fastidio, vero? Beh, se ti arrabbi è peggio. Tanto non puoi fare niente. Alla fine, chi ha la colpa di essere morto sei tu. E adesso non c'è altro rimedio che rimpiazzarti. Beh, mio caro Pascià,
Fabio Cavalli, il film dei fratelli Taviani, Cesare deve morire, oltre ad aver vinto l'Orso d'Oro a Berlino, è anche in corsa come miglior film straniero per gli Oscar 2013, in rappresentanza del cinema italiano. Sicuramente una grande soddisfazione per lei e per tutti gli attori detenuti di Re Bibbia che lavorano con lei da tanti anni. Ecco, che cosa ha significato per voi questa esperienza?
Un'enorme fatica, un enorme, immenso lavoro, perché quando si è deciso con i fratelli Taviani di portare in scena Giulio Cesare e di portare sulla pellicola un pezzo di spettacolo e l'intero percorso delle prove, lì si è trattato di mettersi a tavolino e scrivere, poi sottoporre la scrittura ai detenuti, tradurre in tutto nei loro dialetti d'origine, cosa che noi facciamo di solito con tutti gli autori, provare mesi e mesi, perché i tempi del carcere non sono quelli del teatro, non è che io posso dire ok, convocazione domani alle 12 e si va avanti fino alle 8 di sera, no, qua se riusciamo a strappare 2 ore il martedì e 2 ore il venerdì o 3, insomma è tanto. Però il lavoro è stato così intenso che quando sono arrivate le telecamere, le macchine da presa, in 4 settimane il film è stato completato e non abbiamo fatto più di 3-4 ciak per ogni scena. Perché insomma i miei attori sono ormai quasi tutti professionisti, molti di loro sono diplomati attori anche con diploma europeo, quindi con i fondi europei. Diciamo che il problema è mettere insieme le regole del carcere con le regole del teatro, entrambe rigidissime, e bisogna mediare tra queste due rigidità, insomma.
Ecco, parlava di detenuti diplomati attori, perché è nata poi anche una compagnia di ex detenuti che adesso fanno gli attori di professione. E dunque questo è sicuramente un altro grande risultato di questo percorso, che abbina queste due parole, teatro e carcere, che però forse poi vanno in un'unica direzione, cioè al di là del fatto dell'importanza anche che il teatro può avere in una struttura carceraria come strumento di rieducazione, però fondamentalmente io credo che la strada che lei percorre, che voi percorrete, è quella teatrale, cioè dell'arte in sé.
Sì, non c'è alternativa, perché se tu parti dal presupposto che stai facendo un'attività di tipo, come si dice tra virgolette in gergo penitenziario, trattamentale, o fai attività rieducativa e cose del genere, fai qualcosa di nobilissimo e utile, ma che secondo me non coglie l'obiettivo vero. Soltanto se tu ti poni l'assurdo obiettivo di fare opera d'arte avrai delle ricadute di tipo trattamentale, di tipo educativo. Se tu parti invece al presupposto di intrattenerli, non ottieni nessun risultato. La nostra ambizione è quella di fare opere d'arte, e con Cesare deve morire abbiamo dimostrato che all'interno di un carcere possono nascere talenti che vanno completamente al di là del contesto da cui partono. E questo va anche oltre il fatto che i nostri ex detenuti poi abbiano costituito con me una compagnia che lavoriamo fuori. E il senso è proprio che quando tu vedi quel film, quando tu assisti agli spettacoli a Re Bibbia, Tempesta, Amleto, Giulio Cesare, Dante, Chekhov, qualunque autore noi frequentiamo, noi scommettiamo che tu vedrai un'opera d'arte e ti accadrà quello che accadeva ai tempi antichi, cioè subirai il processo della catarsi, cioè quella sospensione del tempo e del dolore della vita che per un attimo accomuna tutti, detenuti, non detenuti, colti, incolti, nella emozione della sospensione del momento, del tempo, o come diceva Goethe, insomma, attimo, tu sei bello, cioè in quell'attimo. E tra l'altro poi c'è un tema fondamentale che io, su cui io insisto molto anche dopo il film, che se non si persegue la congiunzione antica, arcaica, aristotelica di Kalos e Agathos, cioè di bellezza e giustizia, ed eticità, si perde il senso del teatro dentro e fuori. Bisogna recuperare questa antica unione di ciò che è bello, ciò che è ben detto e che parla di ciò che deve essere, cioè della giustizia, che è il fondamento del teatro classico.
Vediamo, sentiamo adesso Danae, no?
Prossimo è Danae, sì.
Ascolta bene Giovanni, senti com'è lirico, com'è classico, classico nel senso romano, antico.
Al di là delle domande, forse anche banali, del perché uno sceglie di fare teatro in carcere, perché magari, ecco, è successo casualmente, però ecco, forse le modalità del lavoro del teatro in carcere, le modalità del lavoro di un regista con un attore detenuto, proprio rispetto anche ai discorsi che faceva adesso, forse sono slegate da quelle leggi, tra virgolette, teatrali, legate al corpo, legate alla recitazione, legate insomma a una determinata tecnica.
Io ho una formazione classica, ho fatto la scuola del Teatro Stabile di Genova, ho una laurea in filosofia, mi muovo nel mondo attraverso l'insegnamento dei maestri. E questo mi hanno insegnato a prendere Stanislavski, a prendere le voci, i corpi, i pensieri e provare a riprodurre una realtà più vera del vero, come dice Pirandello, attraverso il teatro. E quindi usare tutto ciò che va usato per comunicare all'esterno ciò che il grido afono o il silenzio di una cella non può comunicare, o anche il silenzio di una stanza, di una camera da letto, di un ragazzo, di un giovane. Per me non c'è nessuna differenza tra uno studente di liceo, un anziano che vuol fare teatro amatoriale, un detenuto o un grande attore. C'è una differenza, l'attore professionista è molto ma molto più rigido di quanto non siano gli attori che noi formiamo qua all'interno di Re Bibbia e con i quali c'è un dialogo più franco, perché loro sono, ancora una volta per citare Pirandello, vere maschere nude e noi dobbiamo denudare i nostri volti per poter comunicare con loro, scendere al loro piano o salire o ascendere al loro piano. Noi portiamo un sapere che ovviamente loro non hanno, perché in carcere ci vanno quelli che non hanno studiato fondamentalmente, ma loro portano a noi una vita di cui noi non abbiamo minimamente coscienza. Come dice Genet, nemmeno a 60 anni un uomo avrà l'esperienza che un ragazzo di borgata può già aver maturato a 15.
No, ma forza, vai, vai con la vodka, vai, da lì. Vai.
Forza, vai con la bocca, vai con il sigaro, vai, viva l'angelo dai capelli dorati!
Evviva! Evviva il mio figlio Dimitri! Evviva il sigaro, viva l'angelo! Evviva Dimitri! E vai!
Vai, vai, vai!
La compagnia che lei dirige, quella dei liberi artisti associati del Teatro Carcere di Rebibbia, è composta da 30 attori detenuti. Quanti di questi, diciamo, hanno percorso interamente questi quasi 10 anni dell'esistenza della compagnia? Quanti hanno proprio scelto di poi continuare questa strada teatrale?
Fortunatamente molti sono usciti negli anni. Quelli che sono usciti come Striano, Rizzuto, Rotondi, Boccafusca si sono impegnati in attività teatrali vere e proprie. Alcuni sono in uscita adesso, per esempio Cosimo Rega lavora all'esterno, continua, scrive, altri di loro scrivono. Diciamo che delle origini della compagnia originale ce ne sono rimasti fortunatamente soltanto 5-6, però i nuovi si avvicendano, c'è una lista d'attesa per entrare, perché fare teatro serve a tanto, anche utilitaristicamente, insomma, si esce da quell'anonimato brutale che è il carcere, no? Si dà di sé un'immagine diversa alle famiglie, agli agenti, le relazioni penitenziarie si addolciscono, mutano. Qualcuno dice questo è male perché bisognerebbe mantenere i ruoli. No. Io sono un convinto abolizionista e so per certo che come nel 78 furono chiusi i manicomi di fronte al coro generale che diceva oddio, oddio, i matti si usciranno tutti per strada, non che i problemi siano risolti, ma insomma la legge Basaglia era necessaria, così penso che da qui a qualche decennio, forse 100 anni, non ci sarà più bisogno di questo luogo di tortura inutile che racchiude coloro che non hanno avuto la possibilità da bambini di sapere, di imparare ciò che io, lei e i nostri ascoltatori per lo più hanno imparato, cioè che vale la pena di giocarsi la vita attraverso le regole piuttosto che attraverso le loro violazioni. Funziona così, il carcere così com'è non serve a niente.
Volevo chiudere, Fabio Cavalli, con l'immagine di chiusura di Cesare deve morire, quando Cassio, l'attore detenuto che fa Cassio, rientra in cella, chiude la porta e dice una frase che vorrei che lei commentasse, cioè che cosa succede quando si richiude questa porta?
Da quando ho conosciuto l'arte questa cella è diventata una prigione. Frase pronunciata e pensata dallo stesso interprete Cosimo Rega, che mi disse una volta dopo uno spettacolo, prima di rientrare in cella, disse: vedi, io adesso so che questa è una galera, perché ho sperimentato che nella mia vita avrei potuto fare mille altre cose piuttosto che quelle che ho fatto. Sono ormai quasi anziano e combatto per uscire, combatto per utilizzare quello che resta da vivere cercando di recuperare ciò che ho perduto. Ma certamente il perduto non ritorna, insomma, e questa è la grande amarezza per chi rientra in cella dopo aver sperimentato l'applauso, la bellezza, la gloria, la gioia, senza il dolore, senza il male, senza il crimine. Questo è il senso.
Beh, mio caro Pascia, devo fare alcune cose prima che arrivino i visitatori. Ma prima ti prego, togli un dubbio. Non ricordo il nome del presidente francese che andava a trovare Monet. Come? No, no, Clemente no. Clemenza? No, neanche Clemenza. Andiamo, Pascia. Dimmelo, che la gente arriva da un momento all'altro. Come? Clemenzio. Clemenzio? Parla più forte, Pascia! Clemenzio? No,
Sì! Clemenzio! Clemenzio! Pascia! Grazie, Pascia! Clemenzio!
Luce, voi vi riunite e ringraziate. Il tema va avanti, applausi. Poi l'orchestra si interrompe, si alza e viene avanti con voi al centro.
Io ringrazio Fabio Cavalli e Giovanni Arcuri e Vittorio Parrella e insieme a loro, tramite loro, tutti gli attori detenuti della compagnia del carcere di Rebibbia. Ringrazio Daniela Marazzita. La mise en espace di cui vi abbiamo parlato questa sera, lo ricordo, è di un autore peruviano, Herbert Morote. Il testo, la guida dell'Hermitage, che è stato presentato in prima assoluta in Italia all'interno della rassegna di drammaturgia internazionale contemporanea In altre parole. Le musiche che abbiamo ascoltato durante questo servizio erano di Franco Moretti e del suo ensemble, al clarinetto Daniele Veroli, al violoncello Tommaso Venanzi, al violino Giorgia Martinez. Da domani potrete scaricare dal podcast sul sito di Radio 3 questa puntata. Io vi do appuntamento a lunedì prossimo, 29 ottobre, ma non con una puntata di Teatro in Prova, bensì con una puntata speciale in cui lanceremo la seconda edizione di Tutto Esaurito. A novembre il palinsesto di Radio 3 sarà attraversato quotidianamente, dalla mattina alla sera possiamo dire, dal teatro, un mese tutto dedicato al teatro. Dunque vi aspettiamo il 29 ottobre per parlarvi delle tante cose che vi proporremo durante il mese di novembre. Grazie e un arrivederci da Laura Palmieri.